Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Buon pomeriggio da Radio Bla Bla Network. Sono le ore 15:06 e Giulia Fabrizi con Martino Cortese. Ciao Martino.
Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
Siamo pronti per la prossima puntata di Borghi in Radio. Oggi con la 14ª puntata andremo a Montalto delle Marche e parleremo appunto di questo borgo, e prima di inoltrarci in questa nuova avventura vi raccontiamo un po' come nasce Borghi in Radio. Ci sentiamo un po' degli ambassador di questi borghi, vero Martino? Ci piace l'idea di dare voce a questi luoghi e a questi posti che non sono conosciuti generalmente dalle persone, ma che quando vengono raccontate con l'entusiasmo dei nostri sindaci acquistano tutta una particolarità e una identità molto particolare. Ringrazio anche la Fondazione Ampio Raggio per il supporto metterci in contatto con i vari sindaci, gli amministratori dei borghi che man mano visitiamo, perché Ampio Raggio ha la missione di portare innovazione in questi luoghi, e anzi chiederemo anche al nuovo sindaco di oggi se si è candidato alla CoL per diventare la capitale dell'innovazione per una settimana a settembre. Allora, veniamo un po' a noi. E prima di iniziare vorrei anche ricordare che potete mettervi in contatto con la Radio Bla Bla Network attraverso WhatsApp al numero 339 842 0154. Siamo anche su Instagram, Facebook e TikTok, per cui possiamo sentirci attraverso i vari canali. Allora, iniziamo la nostra 14ª puntata e ci spostiamo appunto nelle Marche, precisamente a Montaldo delle Marche, come dicevamo, in provincia di Ascoli Piceno. In collegamento telefonico c'è Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche. Ciao Daniel, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito alla vostra trasmissione.
Ciao Daniel, grazie. Ciao. A te.
Eccoci, quindi Daniel, come dicevamo, racconteremo un po' Montalto con una veste un po' particolare, inedita, non come si legge su internet o in altri luoghi, ma andremo proprio nelle specificità e nelle caratteristiche tipiche del tuo borgo. Intanto, per conoscerci un po', Daniel, ci racconti, sei nato a Montalto, sei proprio di questa zona?
Sì, nato e sempre vissuto a Montalto, a parte per qualche breve periodo per motivi di lavoro, ma sempre stato a Montalto.
Quindi Montalto ce l'hai nel cuore e ci piacerebbe capire un po' le tue motivazioni che ti hanno portato a candidarti come sindaco.
Sì, allora diciamo che il mio è un percorso proprio a gradini. Ho fatto un'esperienza di 5 anni in consiglio comunale come consigliere opposizione, poi la nostra lista ha vinto le elezioni del 2004, quindi ho fatto un'esperienza di 5 anni da assessore, e poi nel 2009 tutti i componenti hanno condiviso la mia candidatura a sindaco, e quindi adesso faccio il mandato da sindaco, insomma.
Ottimo. Okay. Che sindaco sei, Daniel? Come ti definisci?
Ma un sindaco che cerca di cogliere ogni opportunità per il territorio, e questo momento storico è un momento molto particolare dove di opportunità ce ne sono diverse, soprattutto per i piccoli borghi finalmente, e quindi se si lavora con serietà e con una squadra qualificata, come fortunatamente sono riuscito a fare io con i miei dipendenti e con i professionisti esterni che ci hanno coadiuvato nei vari progetti, si riescono a ottenere delle belle soddisfazioni.
Fantastico. Io direi, allora, prima di buttarci nell'oggi e nell'innovazione che sappiamo che caratterizza il tuo mandato, dacci 2 cenni storici di Montalto.
Allora, Montalto è un comune che ha una storia molto importante, soprattutto dal 1500, con il suo più illustre concittadino che è Felice Peretti, poi diventato Papa Sisto V.
Okay.
L'ascesa al soglio pontefice di Sisto V cambia anche un po' le sorti del borgo, a cui lui era molto legato, che ha sempre definito la sua patria carissima, e quindi anche la parte urbanistica è completamente cambiata, caratterizzata da quel momento in poi da grandi immobili all'interno del centro storico. Insomma, la nostra concattedrale, fortemente voluta da Sisto V, manifesta un po' questa diversità rispetto agli altri borghi dell'entroterra e che segna in maniera importante appunto la, la volontà di Papa Sisto V. Quindi diciamo che è molto connotato dietro la figura di Sisto V Montalto, e ancora oggi noi siamo legati a lui, tanto che anche in questo momento abbiamo una mostra in atto qui a Montalto legata proprio a Sisto V e al suo intervento urbanistico sulla capitale a Roma. Quindi diciamo che questo segna fortemente il borgo. Montalto ha anche due frazioni, che erano due ex comuni, che sono Porchi e Patrignone, borghi medievali, e poi ha una contrada, la contrada Aso, che insiste in tutta la vallata dell'Aso, insomma. Quindi questa è un po' la nostra collocazione geografica. Siamo baricentrici tra le montagne e il mare, tra i Sibillini e l'Adriatico, e siamo tra le due province, quella di Ascoli Piceno e Fermo, in mezzo proprio come distanze.
Ma pensa, al centro proprio di tutto, bellissimo. So che c'è anche un altro personaggio illustre, ma ti chiedo di darci due minuti per un stacco musicale e torniamo a scoprire appunto la storia di Montalto.
Perfetto.
Buongiorno a tutti ed eccoci ritrovati qui su BlaBla Network. Insieme a me c'è Giulia Fabrizi, siamo in collegamento con Montalto delle Marche per questa 14ª puntata di Borghi in Radio. E qui con noi in collegamento radiofonico,
sì.
C'è il sindaco, sì, di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi. Ciao Daniel.
Sì, buongiorno a
voi. Ciao,
buongiorno.
Ci stavi raccontando qualche cenno storico appunto del tuo borgo. Eravamo partiti da Sisto V e ci stavi appunto dicendo che però ci sono anche altri nomi illustri della vostra storia.
Sì, sicuramente l'altro nome illustre, il concittadino, è Giuseppe Sacconi, che è l'architetto che ha vinto il concorso per la progettazione e poi ha realizzato il progetto dell'Altare della Patria. Quindi Montalto, piccolo borgo dell'entroterra marchigiano, legato fortemente a Roma Capitale, perché i due simboli un po' della capitale, quello civile, l'Altare della Patria, e quello più religioso, che è la cupola del Vaticano di San Pietro, che è stata fatta erigere e chiudere solo da Sisto V, perché prima nessuno c'era riuscito per la difficoltà dell'operazione all'epoca, sono legati un po' al nostro comune, ecco. Quindi questo ci riempie di orgoglio.
Fantastico. Ma quindi il vostro borgo è anche meta di pellegrinaggio?
No, da questo punto di vista no. Abbiamo però una importante testimonianza di Sisto V, che è il dono che fece alla comunità di Montalto, che è il reliquiario di Sisto V, un reliquiario di arte orfa parigina del 1300, veramente unico e bellissimo, insomma.
Ok, senti, c'è qualche leggenda o aneddoto, curiosità che ci vuoi raccontare, magari raccontato anche dai tuoi genitori su Montalto, cosa ci puoi dire?
Ma leggende particolari non ne abbiamo, però diciamo che abbiamo ormai da più di 30 anni intrapreso una fortissima tradizione legata alle streghe, alle fate, grazie a un evento che si ripete ormai da più di 35 anni a Montalto, a Ferragosto, il 12, 13 e 14 agosto, dove il borgo diventa un po' il paese incantato, dove
bellissimo,
ci sono tutti i personaggi delle fiabe, i bambini possono giocare con le fiabe, ma nel contempo girano tra le vie del centro storico delle streghe. Poi l'ultima notte, il 14, un po' come un rito propiziatorio, viene messa a rogo una strega, insomma, fatta di legno e carta paglia, ecco. Quindi ormai siamo abbastanza caratterizzati da questo importante evento qui a Montalto.
Senti, parlando un po' sempre della storia, c'è qualche riferimento allo stemma o la toponomastica di questo nome Montalto delle Marche? Qualche altra informazione?
Beh, lo stemma richiama anche i tre monti, lo stemma di Sisto V, che è il trimonte e la stella caudata, insomma, quindi è richiamato fortemente alla figura di Sisto V e al suo operato, perché all'epoca Sisto V fece di Montalto la sede del presidato sistino, che era un territorio composto da 17 comuni, e qui c'era il governatore che amministrava sia la giustizia civile che la giustizia penale, e quindi era un po' la capitale di questa provincia, tra le due province di Ascoli e Fermo all'epoca. Quindi anche dallo stemma è richiamata la storia del presidato.
Hai capito, bello. Senti, ma facci fare un giro per Montalto, cioè arriviamo lì, dove ci porti a far colazione, poi cosa ci porti a vedere?
Allora, a Montalto arrivate nella piazza bassa, come la chiamiamo noi, la piazza Sisto V, e sarete sicuramente attratti dalla maestosa cattedrale, perché è veramente un'opera eccezionale. Sisto V in 5 anni riuscì a vedere realizzata solo la chiesa inferiore, che per farla dovette far sbancare un colle, e quindi un'operazione, sì, come capite, per il 1500 molto complessa. Poi ci vollero 300 anni per, dopo la sua morte, per erigere la parte superiore, ecco, quindi per dare un po' il senso di che potenza poteva avere un papa nel realizzare ciò che desiderava. Certo. E quindi nella piazza Sisto V trovate 3 bar, quindi avremmo l'imbarazzo della scelta per fare la colazione, insomma, da questo Benissimo. Punto di vista. E di fronte c'è la cattedrale, c'è invece il palazzo della Signora, che è il seminario vescovile, che era il palazzo della sorella di Felice Peretti, Camilla, e oggi è adibito a sede dei Musei Sistini, nell'ultimo piano, ed è stato un seminario frequentato da giovani preti per lungo tempo, insomma, perché Montalto è stato sede di diocesi da Sisto V in poi, quindi era la diocesi di Montalto, Ripatranzone e San Meetto. Poi dopo, man mano negli anni, la sede si è spostata a San Meetto, ma è rimasto sempre una diocesi separata insieme a San Benedetto e a Ripatranzone. Quindi questa è la parte che vedete, è la parte un po' più nuova di Montalto, appena si arriva, dove oggi abbiamo la maggior parte dei servizi, dalle scuole, la banca, la sede anche del comune provvisoria, purtroppo, perché il nostro palazzo comunale è inagibile dal 2016, quando c'è stato il sisma, e siamo in corso con i lavori, quindi ancora siamo in una sede provvisoria nella parte nuova del paese. E quindi questo è un po' all'arrivo. Poi ci potremo avventurare invece all'interno del centro storico, passando per una delle due porte, che è Porta Marina, e da lì si entra nell'incasato antico.
Allora, Daniel, tra poco ci porti all'interno di questa porta?
Sì, allora eravamo un po' alla soglia della porta d'ingresso del centro storico, sì. Porta Marina, da lì, percorrendo Corso Vittorio Emanuele, che è la strada principale del centro storico, arriviamo al Teatro Comunale, che in passato è stata la prima chiesa di Montalto all'interno delle mura di cinta del centro storico, oggi riconvertito in un teatro comunale, dove cerchiamo di mettere in atto diverse attività, dal teatro al cinema, insomma è un po' il luogo che stiamo rivitalizzando, perché lo riteniamo un punto di riferimento. Poi da lì giungiamo subito nella piazza, invece, nella piazza alta, che è Piazza Umberto I, e qui abbiamo l'imponente palazzo comunale, che all'interno erano ospitati anche i nostri musei civici, e poi troviamo anche la torre civica, che è la sede del nostro archivio storico, perché Montalto custodisce ancora ad oggi tutto l'archivio storico riguardante il presidato, quindi tutti i 17 comuni, e l'archivio notarile con atti fin dal 1300, insomma. Okay. E quindi questo è un po' il cuore del nostro comune. E poi, andando ancora un po' in alto, arriviamo nella parte alta, che viene chiamato il Cassero, dove abbiamo un altro imponente edificio, oggi proprietà comunale, che era un ex convento salvatoriano. Oggi invece ci sono dei lavori in atto, perché lo stiamo riconvertendo per realizzare 11 appartamenti da destinare alle giovani coppie per un housing sociale all'interno del borgo.
Bello. Bello, ma infatti, venendo un po' all'oggi e anche al domani, so che appunto Montalto è molto attiva nel rinnovarsi, diciamo, anche grazie al PNRR, no?
Sì, assolutamente, abbiamo colto una grandissima opportunità, siamo stati selezionati come il borgo pilota della Regione Marche nell'ambito del progetto del Ministero della Cultura dei Borghi, la linea A, e ci sono state assegnate delle importanti risorse, 20 milioni di euro per la rigenerazione culturale, sociale e urbana nel nostro borgo, grazie a un progetto che abbiamo realizzato in poco più di un mese, con la sinergia veramente degli uffici comunali, dei professionisti, di tutti gli amministratori. Abbiamo creato un dossier di oltre 500 pagine, che è stato poi valutato in maniera positiva e selezionato come progetto per mettere in atto questa sorta veramente di rigenerazione completa del borgo. Abbiamo dato il titolo a un titolo che veramente rendesse l'idea della filosofia che ci ha guidato nel progetto, e l'abbiamo chiamato Metro Borgo, questo neologismo che ci serviva per un po' mettere insieme le due anime, quella del piccolo borgo con la sua qualità di vita, con i rapporti umani sicuramente più forti che ci sono rispetto alle grandi città, ma allo stesso tempo volevamo mettere in risalto le grandi opportunità, le occasioni che si trovano invece solo nelle grandi città metropolitane. Quindi questo Metro Borgo è un po' l'auspicio di riuscire a avere un connubio tra le due diversità, ecco. Poi nel titolo abbiamo lasciato un cenno forte alla nostra storia, però rivista non con nostalgia, ma con insomma sprono per far bene nel futuro, e quindi abbiamo inserito presidato di civiltà future. Quindi insomma dal titolo già un po' si può percepire quello che vogliamo mettere in atto grazie a questo importante intervento.
Una bella sfida.
Molto, sì. Poi sarei curioso anche di sentire qualche progetto più specifico.
Certo.
Perché appunto poi l'innovazione passa da lì, diciamo.
Quindi una bella sfida che vede una realtà piccola che gestisce qualcosa di grande. Quindi è molto interessante questo approccio e quello che stai portando avanti.
Sì,
certo, lo stesso processo è molto innovativo e molto originale, in quanto non ci sono precedenti di gestione così importanti in capo a piccole amministrazioni, esatto, con le difficoltà dell'apparato amministrativo e della, insomma, delle risorse ordinarie, ecco. Quindi sicuramente è un processo nuovo che vede coinvolti 21 borghi, uno per ogni regione a livello nazionale, che nasce un po' con l'intento di essere un modello da portare anche in Europa per dimostrare che veramente si può investendo valorizzare anche piccole realtà, anzi si possono trovare delle nuove opportunità in questi luoghi.
E si può fare anche rete?
Assolutamente, e la stiamo facendo, tanto che l'11 e il 12 aprile ospiterò a Montalto tutti gli altri 20 sindaci insieme al Ministero per cominciare a ragionare veramente in maniera sinergica. Diciamo che fino ad oggi siamo stati tutti presi con le grandi difficoltà dei lavori e della burocrazia per mettere in atto tutta questa importante progettualità, però la sfida vera sarà quella di essere legati tra di noi, fare una forte rete, e lì sarà veramente il valore aggiunto, secondo me, di questo progetto.
Molto interessante. Fra poco, guarda, ti chiedo se ci racconti di più. Facciamo un'altra pausa musicale e ci risentiamo fra qualche minuto.
Sì, eccomi.
Eccoci, ci stavi raccontando, come anche altri tuoi colleghi in precedenza, di un borgo laboratorio, sostanzialmente, dove si fa sperimentazione, innovazione per cercare modelli poi appunto da portare in giro.
Assolutamente, infatti l'ultima parte che mancava al titolo che vi ho descritto prima è Montalto Lab, proprio perché vogliamo che sia un laboratorio aperto, al di là del progetto messo in atto, ma che diventi Montalto un po' una piattaforma di atterraggio di innovazione dei vari settori. Quindi siamo aperti a tutte le nuove collaborazioni, le nuove iniziative che possono aggiungersi a quelle che stiamo già mettendo in atto grazie al progetto.
Bravi, complimenti. Ma posso chiederti se un po' la difficoltà principale che hai nel portare avanti tutte le attività che porti avanti, insomma?
Beh, sicuramente la difficoltà è quella di avere, insomma, un apparato amministrativo non rapportato alla grande sfida. Okay. Quindi questo un po' ci mette in sofferenza, in quanto le procedure sono molto complesse e abbastanza impegnative dal punto di vista anche delle tempistiche, per tutto quello che riguarda gli affidamenti di progettazione, di gara, la parte di rendicontazione. Quindi noi come piccolo comune siamo assoggettati a tutte le incombenze anche burocratiche dei grandi comuni. Quando questo uno lo moltiplica per un numero importante di interventi che deve mettere in atto, chiaramente questo va a mandare un po' in sofferenza gli uffici, che però devo dire stanno reagendo con una collaborazione eccezionale e con uno spirito veramente di sfida rispetto a questa novità che è calata sul Montalto delle Marche. Quindi questo è l'aspetto più complicato. Poi chiaramente noi siamo chiamati a fare qualcosa che dovrà determinare le sorti delle future generazioni in pochissimo tempo, quindi chiaramente prendere decisioni velocissime per investire ingenti risorse. Questo è un altro aspetto che insomma ci riempie di responsabilità, però diciamo che già all'aver creato un progetto così importante in poco tempo ci aveva un po' fatto da palestra, ecco, rispetto certo. a questa accelerazione nuova.
Quindi anche grandi soddisfazioni.
Assolutamente, assolutamente. Siamo convinti che ne saranno sempre di più man mano che riusciremo poi a far partire le varie azioni che abbiamo in programma.
E finora qual è la soddisfazione più grande che hai avuto facendo tutte queste iniziative?
Beh, ne sono diverse, perché poi quando si chiude un cantiere si inaugura la soddisfazione massima, perché nella vita amministrativa, dal momento in cui l'idea c'è l'idea, quando la si vede realizzata passa di solito 4-5 anni, quindi diciamo che il momento finale è quello che dà la grande soddisfazione, ripagate di tutto quel lavoro e impegno che magari non si vede e non si percepisce da parte dei cittadini, perché è fatto di carte, di programmazione, di incontri, di relazioni e di tanta, insomma, tanta burocrazia. Però poi quando invece l'opera inizia, ci sono il cantiere in atto e poi viene finalmente inaugurata, lì si viene ripagati un po' di tutto l'impegno che precedente, ecco. E quindi ce ne sono diverse, perché diciamo che noi siamo in una condizione molto particolare, perché oltre a questa grande opportunità stiamo gestendo tutta la partita dei fondi del sisma, in quanto a Montalto ricade nel cratere del sisma 2016, quindi stiamo gestendo la parte di ricostruzione pubblica e tutta la parte di PNRR complementare legato proprio ai fondi sisma. Quindi tante iniziative che stiamo cercando di far colloquiare una con l'altra, per poi mettere a terra delle sinergie importanti, ecco.
Una curiosità rispetto alla comunità: come sta reagendo, quali sono un po' le reazioni che stai vedendo rispetto a queste iniziative?
Questo è un aspetto molto molto interessante, perché diciamo, come accennavo prima, che la comunità non ha quella opportunità di cogliere subito un po' tutto quello che c'è dietro, no, al esatto. progetto, perché di fatto non vede concretamente qualcosa. Quindi abbiamo insomma rilevato che era importante coinvolgerla in questo processo in maniera diretta, e lo stiamo facendo proprio con delle linee d'azione del progetto di partecipazione comunitaria. Stiamo facendo dei tavoli con la comunità, con dei partner qualificati che si stanno occupando proprio di questo, perché un processo così importante sarebbe nullo e vano se non venisse assecondato, percepito e partecipato in pieno da tutta la comunità. Quindi ci stiamo ponendo molta attenzione, cosa che invece in una prima fase del progetto non avevamo rilevato come priorità. Invece ad oggi devo dire che è la priorità maggiore quella lì di coinvolgere tutta la comunità.
Bella, la progettazione partecipata che finalmente viene messa a terra. No, fondamentale.
Assolutamente, assolutamente, e devo dire che siamo in grado di percepire che questo tipo di percorso funziona. Ci vuole del tempo, perché all'inizio c'era un po' di scetticismo, però man mano vediamo che anche agli incontri e anche come iniziativa aumenta il numero di chi partecipa e si interessa.
Certo. Ero curioso di sapere, noi abitanti di città, e non solo, vabbè, conosciamo un po' da lontano il concetto di campanilismo, ed eravamo quindi curiosi di capire un attimo tutta l'attività che metti in piedi, come si scontra, o forse no, con appunto certi attriti, chiamiamoli, forse più storici che altro.
Sì, diciamo che il sano campanilismo è sempre presente, okay. quindi, e su questo ci teniamo tutti, perché poi è anche uno sprono per cercare di fare sempre un po' meglio, no? Quindi quello sì. Però rispetto al passato devo rilevare che ci sono delle belle sinergie tra i borghi vicini, e un po' anche grazie a questi importanti bandi che premiano anche le reti, e quindi ci hanno un po' coinvolto in maniera sinergica uno con l'altro, si sta lavorando bene da questo punto di vista. è chiaro che poi alcune operazioni riescono meglio, altre un po' meno, però già solo essere stimolati a lavorare in rete, anche perché diciamo che questa può essere veramente la nostra forza da qui in futuro, perché chiaramente con i piccoli numeri che abbiamo siamo competitivi nella richiesta di servizi e di attenzione solo se ci uniamo e lo facciamo in maniera congiunta, ecco.
Esatto, quindi si riesce ad andare oltre, quindi si riesce a creare un dialogo.
Sì, sì, dai, diciamo di sì, non è sempre scontato, però certo. Rispetto un po' agli anni passati sicuramente c'è un grande progresso rispetto a questa tematica, questo sì, sicuramente.
Benissimo. Senti, da ricercatrice sociale sono molto curiosa di conoscere un po' da vicino la popolazione di Montalto delle Marche. Dimmi un po' l'età media, chi troviamo per strada, che tipo di negozianti ci sono?
L'età media è un po' alta, questo sicuramente, insomma, non è una popolazione proprio giovanissima, però siamo felici di avere le scuole di tutti i livelli e dall'anno prossimo finalmente riavremo anche il nostro liceo classico, storicamente presente a Montalto da più di 70 anni, che purtroppo negli anni passati, negli ultimi 2-3 anni, grazie purtroppo a seguito di alcune scelte rispetto ai numeri degli iscritti, no, che sono equiparati a quelli delle grandi città, purtroppo la normativa, non siamo riusciti a riformare le classi. Invece quest'anno abbiamo attivato anche il quadriennale al liceo classico, quindi una cosa molto innovativa, e abbiamo ricreato quella continuità scolastica che va dall'asilo nido, perché abbiamo anche l'asilo nido, al liceo classico, quindi questo sicuramente per noi è importante, perché poi le scuole sono motore un po' di tutto il resto. Sì. Devo dire che abbiamo una particolare attenzione anche alle fasce di età più elevate, agli anziani, avendo una struttura sociosanitaria di 42 posti letto, quindi diciamo che da questo punto di vista cerchiamo, no, di dare attenzione a tutte la fascia di età della popolazione.
Ok, ma quindi in quanti come si dice, montaltesi, montaltini?
Montaltesi, sì, montaltesi siamo 1980 abitanti, in un territorio di 35 km quadrati, quindi diciamo che
ognuno
abbiamo i nostri
spazio.
Spazi.
Sì,
Bene, infatti lì si può godere davvero di una bella tranquillità, perché immagino chiusa tra montagne e mare, insomma.
Sì, 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 siamo collocati veramente a 500 metri dal mare, all'altezza dal livello del mare, quindi insomma c'è un bel paesaggio tutto intorno, e poi abbiamo, ecco, come dicevo, oltre a Montalto capoluogo e il borgo, abbiamo le due frazioni di Porto e Parignone, che sono due bellissimi borghi medievali anche, quindi è tutta una campagna intorno molto abitata, perché poi la connotazione è quella agricola maggiormente qui nella nostra zona, quindi certo. Delle piccole imprese familiari, ecco. Però di eccellenza.
Senti, c'è un posto tuo del cuore lì a Montalto, dove tu vai e ti trovi a tuo agio, è il tuo posto dove magari trascorri dei momenti relax? O...
Beh, diciamo il relax ultimamente ce n'è molto poco, perché... però cerco sempre, per esempio, di starmi a piedi per vivere ogni angolo del paese, avere l'attenzione di ogni via, quindi uno in particolare non ce n'è, forse... È il terrazzo sopra la Porta Marina, che è collegato al Palazzo Paradisi, dove abbiamo un piano tutto affrescato per ospitare mostre temporanee. Lì c'è questo terrazzo che dà un affaccio stupendo sul borgo e su tutta la vallata, quindi quello sicuramente forse è il luogo più che mi sta un po' più a cuore.
Ecco,
bello.
Stupendo.
Si scia lì nei dintorni?
E qui vicino, sopra Ascoli, un po' 35 km almeno, 40.
Ok, quindi volendo uno può andare al mattino a sciare e al pomeriggio.
Sì, abbiamo questa particolarità che dalle nostre montagne si vede anche il mare, quindi è proprio da questo punto di vista.
Non manca niente, c'è tutto, insomma, è stupendo.
No, c'è tutto, c'è la necessità di riscoprirli questi posti.
Esatto,
ecco. Poi
esatto.
Chiaramente... siamo consapevoli che per attrarre nuove residenti e aumentare la popolazione c'è bisogno di garantire servizi scolastici, certo. Sanitari, cosa che purtroppo negli anni passati le varie politiche hanno un po' accentrato questi tipi di servizi, portando un po' allo spopolamento di queste aree.
Sì, è vero.
E le infrastrutture per raggiungerci chiaramente sono un po' il disagio principale.
Mm-hmm. I prossimi eventi quali saranno a breve? Chi possiamo invitare?
Sicuramente l'11 e 12 aprile sarà un momento importante, quando avremo qui tutti i sindaci della linea A, perché
ma si può
sarà un momento di confronto.
Cioè, cosa? Si può partecipare anche da esterni?
E diciamo che ci sono delle sessioni di lavoro più per gli operatori, però un momento del 12 sarà anche aperto al pubblico, quindi sì, da questo punto di vista.
Io verrei a trovarti.
Interessante.
Bene, bene, vabbè, sicuramente ci fa piacere. E poi dopo avremo anche quest'anno l'evento delle streghe dei Folletti, che porta migliaia di persone qui a Montalto
in agosto,
giorni, quindi,
vero?
Sì, in agosto sicuramente, quello è il momento dove Montalto ospita tantissime persone, ecco.
Fantastico, allora io direi facciamo l'ultima pausa musicale, poi dopo ci risentiamo per i saluti e per la chiusura di questa puntata.
Siamo in collegamento con Montalto delle Marche e il sindaco Daniel Matricardi. Siamo alle ultime battute e volevamo chiedere ancora a Daniel qual è il tuo sogno nel cassetto per il futuro, cosa diresti?
Beh, direi che il sogno è quello di vedere realizzato il Metro Borgo, insomma, sì. Il nostro grande progetto, perché a quel punto significherebbe aver ridato al nostro paese delle grandissime nuove opportunità. E quindi di conseguenza permettere ai nostri giovani ragazzi di rimanere qui e trovare anche nel loro luogo di nascita importanti prospettive per il futuro.
Certo, ma che tempi ha, se posso?
Beh, noi abbiamo il termine del giugno 26 come rendicontazione, quindi okay. Molto ristretti, e quindi stiamo lavorando veramente senza sosta.
Bene, bene. Ci auguriamo appunto che tu e che tutti noi possiamo vederlo realizzato, questo sogno.
Quindi, per riassumere, quali sono i motivi per venire a Montalto delle Marche?
Ma intanto perché è un bellissimo paese che merita di essere visitato, e dove la grande storia del passato è evidente nei segni urbani del borgo. E poi dall'inizio del progetto ci sono tantissime attività in continuazione, dall'ambito teatrale alle residenze d'artista, alle mostre, quindi insomma troverete sempre qualcosa di interessante da aggiungere alla vostra visita a Montalto.
Certo.
E in più si può vivere questo processo di rigenerazione in maniera diretta, perché i cantieri e le attività sono percepibili veramente in maniera importante.
Bellissimo. Senti, ti faccio un'ultima domanda io, o in realtà se hai qualche consiglio da andare ai tuoi colleghi? Visto che tu sei un vulcano, mi sembra di poter dire,
esatto.
A livello di intraprendenza proprio.
Consiglio sì, uno ce l'ho.
Vai.
C'ho il consiglio di affidarsi ai professionisti dei vari settori, perché okay. Io credo che la differenza l'ha fatta che ho coinvolto per le varie attività i professionisti dei settori, e a volte invece nei piccoli borghi, nei piccoli paesi si cerca di portare avanti tutto in maniera un po' autoreferenziale, e invece secondo me ci vogliono le professionalità giuste per avviare le progettualità adatte, ecco. Quindi nell'ambito culturale ci vogliono professionisti culturali, nell'ambito sanitario professionisti sanitari, insomma, e via dicendo. Questo credo sia un po' quello che mi sento di aggiungere.
Ok.
Benissimo. Senti, ancora un'altra domanda. Abbiamo parlato con Scanno, con vari sindaci che hanno definito un po' il loro borgo o come il borgo dei fotografi oppure la perla dello Ionio. Secondo te la tua Montalto è?
Ma io non la definirei con una connotazione sola, perché stiamo cercando veramente di lavorare in maniera molto trasversale, perché credo che una prospettiva futura per un borgo si costruisca con più azioni trasversali e non con una connotazione sola. Quindi io una precisa non ce l'ho, sinceramente.
Mette insieme qualcosa legato alla cultura, alle società, no? Ci sono più
aspetti. Beh, sicuramente la città di Sisto Quinto è quella che è più adatta,
sì.
Perché
sì.
Insomma questo legame forte è quello che prevalica questo. Tutto il resto, quello sicuramente.
Il borgo di Sisto Quinto, sicuramente. Io direi che ringraziamo Daniel Matricardi per la tua disponibilità e l'interessante intervista che ti abbiamo fatto. Grazie mille davvero, Daniel.
Grazie a voi, grazie per l'invito e grazie anche per tenere una trasmissione che parla dei borghi. È importante, insomma, che l'attenzione sia alta a tutti i livelli e nella comunicazione sicuramente questo è ancora più importante. Quindi sì, veramente complimenti per la scelta editoriale della trasmissione.
E grazie. Complimenti anche a te per tutto quello che stai facendo e stai offrendo un esempio incredibile anche ad altri sindaci, altri borghi. Quindi grazie davvero per il tuo entusiasmo.
Grazie. E vi aspetto quando volete.
Sì, arriviamo.
Volentieri, con gran piacere.
Io ringrazio Martino per avermi accompagnata anche
a te, Giulia,
questa volta in queste nostre avventure in giro per
Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.